Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati. Don Juan di Richard Strauss.
Buongiorno, siamo al secondo weekend di excursus sui poemi sinfonici di Richard Strauss e dopo aver fatto due puntate sul capolavoro tra i poemi sinfonici, cioè su quello Zarathustra, che apre una pagina intera, dove dire apre un secolo, ripeto, a Strauss è spesso attribuito la patente di compositore retrò e per certi versi può anche essere stato vero per i decenni successivi, ma qui nel 1896, durante lo Zarathustra, è lui a essere più avanti degli altri. La modernità estrema, la ricchezza assoluta nell'uso orchestrale ci conduce subito e porta subito alla memoria infiniti esempi, alcuni esempi della musica successiva europea. Avevo citato Bartok e Berg, andava aggiunto Stravinsky, perché all'inizio del valzer del superuomo non può non balzare all'orecchio un po' di Petrushka. Insomma, qui invece facciamo un salto indietro di 8 anni, siamo nel 1888 e il 24enne, accidenti a lui per quanto è bravo, Richard Strauss, apre la serie dei suoi poemi sinfonici col Don Juan. Va ricordato che la sua formazione è stata estremamente classica, per meglio dire, suo padre era il primo corno dell'orchestra di Monaco, uno strumentista molto noto, ed era un avversario violentissimo di ogni novità, diciamo di ogni novità wagneriana, molto in polemica col direttore dell'orchestra, che era Hans von Bülow, viceversa, evidentemente molto wagneriano. E il padre passò al figlio questo amore per le forme classico-romantiche. Nel 1888, appunto, il giovane Richard tenta una sorta di coniugazione, cioè apre la porta alla novità del poema sinfonico e alle novità del wagnerismo, ma in qualche modo lo fa legando la sua forma, la forma del poema sinfonico, a quella di una forma sonata, cioè di una forma classica. Il Don Giovanni è esattamente questo, cioè un poema sinfonico in forma sonata, cioè classicità e primo romanticismo e secondo romanticismo e poema sinfonico si sposano perfettamente. Direi, ascoltiamo di colpo lo slancio iniziale di questo Don Giovanni e poi ne parliamo. Dunque, innanzitutto vengono i nervi a pensare quanto sia bravo nell'uso dell'orchestra questo 24enne, che non dico sia il suo primo pezzo orchestrale, ma la sua prima prova di tale impegno, questo sì. Ad esempio, fa una cosa assolutamente geniale per mettere in scena l'élan vitale, il vero e proprio slancio vitale don giovannesco. Il poema è in mi maggiore, ma l'apertura, adesso poi lo risentirete, è in realtà un arpeggio di do maggiore, e quindi l'emergere improvviso del tema in mi maggiore appare ancora più sorprendente, più slanciato, più viene fuori più dal nulla, insomma, proprio come una specie di bottiglia di spumante in cui salta il tappo improvvisamente. E mi vengono in mente due riferimenti, o meglio tre, cioè uno, in scena c'è Don Giovanni, ma in scena c'è anche un giovanissimo compositore che ha voglia di scoppiare nel mondo della musica, e un terzo riferimento, molti mesi fa parlammo in questa sede dell'ottetto di Mendelssohn scritto a 15 anni, il tema del Don Giovanni assomiglia vagamente allo slancio del tema iniziale dell'ottetto di Mendelssohn, che infatti era la prova di un quindicenne che faceva irruzione nel mondo della musica. Adesso lo riascolteremo questo inizio, andremo un pochettino più avanti, perché incomincerà la coincidenza. È perfettamente vero che questo è un modo per mettere in scena il personaggio di Don Giovanni, ma è anche vero che questa zona formale è un perfetto primo tema di sinfonia, con il suo eroismo, con i suoi puntati, con il suo slancio, un perfetto primo tema. Riascoltiamolo tutto questa volta. Thank you. sono circa 50 secondi di musica, se non mi sbaglio, qualcosa di più, e ci sarebbero elementi per fare 3 sinfonie intere. È come veramente come un l'Argento vivo, come uno champagne che non riesce a stare nella bottiglia. E ripeto, il vitalismo di Don Giovanni si sposa col vitalismo evidentemente di Richard Strauss. Questo è il carattere fondamentale di questo inizio. Se vogliamo continuare a procedere parallelamente tra il personaggio di Don Giovanni e una forma sonata, a questo punto dovrebbe venire un ponte modulante, cioè una zona che conduca da una zona di primo tema a una zona di secondo tema. Che cosa può succedere? In che modo si può modulare? Verso che cosa si può modulare? Evidentemente si può modulare verso un'altra faccia di Don Giovanni. Qui dovrei fare una piccola osservazione a proposito della nozione stessa di poema sinfonico. Questo poema segue un testo poetico di Lenau, però c'è un'osservazione da fare. Come succederà poi più tardi per lo Zarathustra o per altri poemi sinfonici, in realtà non si sta mettendo in scena la vicenda di Don Giovanni, bensì è il personaggio stesso di Don Giovanni, e il personaggio diventa forma e diventa forma sonata, cioè non è un arco narrativo, salvo l'ultima sterzata che sentiremo alla fine del poema, ma è il personaggio che si incarna direttamente in una forma musicale. Adesso noi ascolteremo questo ponte modulante in cui fanno capolino 3 elementi differenti. Un ponte modulante è evidentemente una zona instabile, una zona che va da A a B. Ed è come se tentasse delle strade di caratteri. Me li sono segnati come 3 caratteri con l'aggettivo galante, lirico e giocoso. Spero che vi vadano bene. Vi li segnalerò rapidamente con una parola soltanto, dicendo 1, 2, 3 durante l'ascolto. Ascoltiamo questo ponte modulante. Numero 1 adesso. Due. Numero 3 adesso. E ve lo vedete anche un pochettino sulla scena, eh? È come inquadrare un personaggio che non sta nella pelle, per cui ha un attimo di galanteria, un attimo di espansione lirica, ma poi cancella tutto con un solo gesto. Ricordiamoci che Don Giovanni è colui che ama l'amore, non ama le donne. Ama se stesso, naturalmente, e quindi questo vitalismo, questa molteplicità di elementi ben si accordano sia col personaggio sia col cosiddetto ponte modulante. E si approda in questo modo alla seconda faccia di Don Giovanni, ma naturalmente con grande coerenza anche a una zona di secondo tema di una forma sonata. Anche in Mozart il secondo tema era la zona lirica, cantata, melodica. E quindi ecco a voi la seconda faccia di Don Giovanni, cioè la sua parte lirica. Naturalmente un violino che canta. Il vero tema sta per arrivare adesso, e attenzione, sarà in forma di canone, poi ne parliamo. Eccolo. Thank you. il taglio è un po' brusco, ma beh, perché poi ricontinueremo da lì. Perché ho sottolineato questa natura di canone? Avete sentito, no? Una voce fa e poi il superiore entra in questo modo, perché il canone, dunque, Richard Strauss è qualcuno che per 15 anni fece poemi sinfonici e poi ritenne superata questa pagina di se stesso e divenne un grandissimo personaggio del teatro. Alcuni capolavori a ripetizione, a raffica, in pochi anni, come Elektra, come Salome, come Cavaliere della Rosa, ci dicono di un temperamento teatrale. Bene, per mettere in scena l'aspetto lirico di Don Giovanni, sceglie il canone perché in questo modo lo fa apparire una vera e propria scena teatrale di dialogo. Questo tema che si insegue sono davvero due personaggi, non si può mai chiamare amore quello di Don Giovanni, ma insomma è veramente corteggiatore e corteggiata o viceversa, che dialogano inseguendosi con la stessa sequenza melodica. Ma si arriva così a una sorta di secondo elemento di secondo tema. Il secondo tema non è soltanto fatto da questa espansione lirica, aperta parentesi, ma quanta bellezza in questa meravigliosa frase melodica, in questa capacità di empito melodico. E però c'è una seconda faccia. E ascoltiamola e poi la commentiamo. Eccola. Magari c'è qualche enfasi che possiamo perdonare a un compositore 24enne. Questo secondo elemento, però, due piccolissime osservazioni. Di che si tratta? Innanzitutto, non si può non sentire Wagner con questi cromatismi, con queste scale cromatiche ascendenti, con l'anticipazione che fa tanto Tristan Isotta continuamente. Wagner è morto da 5 anni e continuerà a influenzare per generazioni i compositori, ma qui l'influenza è proprio diretta, direttissima. È evidentemente l'altra faccia del Don Giovanni lirico, la faccia, come dire, un po' inquieta, patetica, se volete, e se volete con una prefigurazione di dramma, perché in fondo, alla fine della strada di Don Giovanni, c'è comunque un dramma. Avete sentito forse, giusto alla fine del brandello musicale che abbiamo ascoltato poco fa, a ricomparire dal grave l'arpeggio velocissimo, che era l'inizio del poema stesso. Perché? Perché stiamo arrivando nella zona di sviluppo e come tale, come in una buona forma classica, forma sonata classica, si ricomincia da un frammento di primo tema che ci fa capire che la pagina del secondo tema è voltata e che si entra in una zona di sviluppo. Noi non possiamo farvelo ascoltare tutto perché è un po' ampio e usciremmo dai nostri limiti, però all'interno della zona di sviluppo compaiono due cellule tematiche che non possiamo non ascoltare per poi fare un breve commento. Ascoltiamo la prima delle due. Eccola. Senza commentarli, commenterò tutti e due insieme. Ascoltiamo direttamente la seconda delle due cellule. Ripeto, siamo in pieno sviluppo di questa struttura di forma sonata modellata sul personaggio di Don Giovanni, e però all'interno di questo sviluppo fanno capolino delle cellule tematiche nuove. Uno sviluppo non dovrebbe contenere elementi nuovi, dovrebbe sviluppare quelli già dati. Uno l'abbiamo già sentito, ascoltiamo il secondo. Eccolo. Alcune osservazioni. Una, scusate, forse mi ripeto, ma la bellezza melodica è straordinaria, prende l'anima, e siamo di fronte a questo 24enne che inventa musica. La seconda osservazione è l'enorme capacità inventiva. La terza osservazione è che a un certo punto il giovane compositore non è capace di rimanere nel recinto di una forma sonata, non è capace di rimanere nel recinto dello sviluppo degli elementi precedenti e, se mi passate il verbo, gli scappa, cioè deve inventare altre cellule motiviche, una più bella dell'altra. Quello che si è sempre detto di queste due cellule che abbiamo ascoltato una dopo l'altra è che costituiscono, non è una mia intuizione, è una tradizione analitica del Don Giovanni, è Don Giovanni visto dall'altra parte del mondo, Don Giovanni visto dalla parte femminile, cioè visto dalla parte delle vere innamorate, abbandonate, sedotte, lasciate, quello che è, da cui l'estremo patetismo, se volete un po' retorico, del primo dei due, e la dolcezza estrema, viceversa, di questo secondo elemento col canto di oboe. Però, ripeto, in questo modo il gioco è uscito un po' dalle regole, cioè lo sviluppo non sviluppa soltanto, ma inventa. E infatti a un certo punto si arriva alle rompere di un elemento successivo, ulteriormente nuovo, in cui però non potete non riconoscere una parentela con l'oboe che abbiamo appena sentito. L'oboe è questo. Questo. E inizia con questo salto d'ottava. Adesso sentirete a che cosa porta lo sviluppo attraverso delle zone di giocose, eccetera, eccetera, porta all'irrompere di questo elemento. Ascoltiamolo. È stato un peccato tagliare a questo punto, ma era indispensabile per motivi di tempo. Adesso ne parliamo. Innanzitutto, che cos'è questo tema? Dei corni. Il salto d'ottava è esattamente lo stesso dell'oboe di poco fa. Soltanto che, lo stesso elemento femminile dolce ripreso viceversa dall'eroismo di questi quattro corni insieme che fanno lo stesso salto d'ottava, come dire, è lo stesso elemento che ritorna dalla parte maschile di questo Don Giovanni eroe, che per di più fa un piccolo ribattuto, che è questo, che era esattamente, se vi ricordate, quello che c'era all'inizio del secondo tema quando c'era questo. eccetera, questo specie di singhiozzo. Questi due elementi vengono sommati, ne deriva questo tema di estremo eroismo, ma che riparte dall'elemento cosiddetto femminile. Dà un po' fastidio oggi parlare di maschile e femminile in musica, ma poiché è un pezzo del 1888 lo possiamo tutto sommato ancora fare. Quando è stato tagliato l'ascolto di poco fa, stava partendo un elemento molto scherzoso, molto giocato, molto giocoso, che è un perfetto carattere di Don Giovanni, cioè il momento di massimo lirismo in realtà si rompe in una specie di gioco. Questo era il personaggio di Don Giovanni. Tutto ciò piomba su una vera ripresa, perché la forma sonata ha i suoi obblighi. La ripresa non c'entrerebbe con la parabola di Don Giovanni, ma c'entra con la forma sonata. E però, con un grande colpo di scena assolutamente geniale, Strauss piega questa necessità, come dire, formale, che va è al di sopra di lui e anche al di sopra del poema sinfonico e al di sopra del personaggio di Don Giovanni, ha una esigenza narrativa. In questo caso uso il termine narrativo. Perché? Perché in un momento che sembrerebbe quello di un climax estremamente potente, arriva un finale assolutamente oscuro e tetro. Ascoltiamolo. Questo è un vero e proprio colpo di teatro. La capacità di Strauss di essere uomo di teatro, ci si emoziona ad ascoltarlo, si rivela subito. Perché? L'ascolto che abbiamo fatto adesso, che è il finale del poema, inizia con quella che ciascuno di noi prenderebbe per una coda, perché ci sono esattamente tutti gli elementi, il portare un pedale dominante, tutti gli elementi che ci dicono che è una coda trionfale. Ma non si può non ricordarsi che Don Giovanni finì tragicamente, e quindi gli obblighi formali di una ripresa e di una coda portata al massimo dell'espansione in un poema che è tutto fatto di elementi vitalistici, improvvisamente piomba su una zona freddissima, immobile, pianissimo, silenziosa, e tutto quel vitalismo finisce in questo silenzio. Non è l'inferno chiassoso del finale di certi Don Giovanni operistici, ma è l'inferno interiore in cui si chiude e termina, viene risucchiato come in un imbuto il suo vitalismo. Il giovanissimo Richard Strauss è in grado del vitalismo di Don Giovanni, ma è in grado di dirci già che sarà un grandissimo uomo di teatro tra una quindicina d'anni. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Don Juan di Richard Strauss dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.